Vi racconto una storia non vera, spero. Un uomo di affari in città, grande città, faceva grande successo. Ha guadagnato tantissimo, però era una vita stressante. Il traffico era stressante, la sua vita era stressante, vivere in questa grande città era stressante. E lui si è stufato di questo stress. E durante la vacanza, girando varie ore dalla città, passava la campagna e cominciava a vedere queste piccole fattorie, queste persone in campagna, e dicevo: che vita, per loro avere 10 macchine in fila, un semaforo sarebbe traffico. Io non ho mai visto solo 10 macchine. Quindi, e lui, e che guarda, l'aria pulita, cioè lui cominciava a sognare, visto che di soldi ne aveva tantissimo. Ha comprato una bella villetta con un bel po' di terreno. Diceva: io non ho più bisogno di lavorare. Cosa faccio? Mi faccio mia casa, mio orto e sto lì tranquillo. Ok. E dove viveva, anche le case vicine avevano bei orti, bei giardini. Allora, ha detto: ma io voglio vivere una vita tranquilla. Cioè, sono stanco di dover correre. Mi alzo alle 5 perché ho 2 ore di traffico per arrivare al lavoro e voglio starci alle 7:30 perché si alza alle 5, mangia in fretta e poi parte alle 5:30. Ha detto: io voglio, e poi faceva 12 ore al lavoro, io non più. Quindi lui cosa faceva? Sì, lui dormiva finché voleva, alle 8, alle 9 si alzava, faceva colazione in vestaglia, un po' di comodo, leggeva un po' il giornale, faceva una camminata fuori e poi quando si sentiva pronto andava fuori a lavorare l'orto, spesso era dopo pranzo. Ma spesso dopo pranzo faceva caldo, quindi diceva: no, io no, basta, io voglio godere la vita. E quindi spesso dopo pranzo non andava e poi no. Quindi poi quando avevo voglia, dai amore vieni, prendeva la moglie, facciamo 3 giorni, prendiamo la macchina, andiamo a vedere questo, andiamo a vedere quello, cioè spesso no, soli c'era un'abbondanza, quando si sentiva e faceva spesso questi piccoli giri, 2, 3, 4 giorni, quello che si sentiva, e passa l'estate così. Dopo vari mesi, perché ha preso la casa a gennaio, ha iniziato l'orto a marzo, aprile. Verso luglio, agosto, il suo orto era un disastro pietoso, maggiormente era un orto grande, perché avevo comprato questa casa con un orto già esistente grande, era pieno di erbacce. Qualche pianta, nulla di sano, di verdure, l'erbace era molto sano, ma non cosa. Quindi era messo malissimo, ma accanto a lui, sia da lì che da là, c'erano questi orti bellissimi, dove gli uomini stavano fuori tutti i giorni, bellissimi. E questo qui è tanto frustrato e decide che brutta vita, io avevo sognato una bella vita, ma è schifoso, guardo quello, e un pugno negli occhi, ogni mattina apro la porta e vedo quello, è brutto. E lui diceva: ma mi avevano ingannato, ho parlato con immobiliari, mi dicevo che bella vita, ma che bella vita, è bruttissima questa vita, guarda, chi vuole aprirsi la porta e vedere quello tutti i giorni? Ma è vero che un orto è automaticamente un pugno all'occhio? No, no. Riuscite a indovinare perché il suo orto era un pugno all'occhio? Qualcuno riesce, magari avete grandi capacità mentali di capire perché il suo orto era un pugno all'occhio? Senti, lasciamo stare quella storia. Un giovane uomo sente da vari adulti nella sua vita, adulti più grandi, lui è un giovane uomo, che il matrimonio è una cosa bella, una cosa bella. E lui decide: ah, io voglio quello, non voglio mica vivere la vita senza una moglie accanto che resta con me perché tutti mi dicono quanto è bello. Quindi lui trova una ragazza che come lui vuole il matrimonio. Benissimo, corteggiamento, decide di sposarsi. Però sia lui che la moglie sono estremamente egoisti. Ognuno di loro pensa a se stesso, nessuno si impegna per il matrimonio, nessuno si impegna per l'altro, nessuno dei due vuole mai compromettere per piacere agli altri, tutti insistono su quello che vogliono loro. Dopo pochi anni di matrimonio, quest'uomo è convinto che il matrimonio è altro che una benedizione, è una schifezza. Ha detto: questi che mi hanno detto che è una bella cosa, cosa ne sanno? Io ho vissuto già da 3 anni e non vedo l'ora di uscire da questa esperienza bruttissima. Ha detto: mi hanno ingannato, mi hanno mentito perché io ho provato con la mia pelle e non è una cosa bella. È tutto sopravvalutato. Altro che benedizioni, è un peso tremendo. Domanda: la sua valutazione del valore del matrimonio è giusto? Il suo matrimonio è una benedizione? Il suo matrimonio è una benedizione? È un peso, scusate, è un peso. È un peso, è peggio di qualunque altro peso che ha mai vissuto perché è tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni questo scontro, questa tensione, questo vedere l'egoismo l'uno dall'altro, questa concorrenza tutti i giorni, ognuno vuole vincere sull'altro che, e non è solo 8 dalle 8 di mattina alle 17 o 18, è tutto il giorno, tutti i giorni, ogni sera, sabato, domenica, non c'è tregua. Era una gara, ognuno vuole vincere, ma visto che lui vuole vincere e lei vuole vincere, nessuno può vincere. È come due buoi che hanno il gioco legandosi, ma uno vuole andare di qua, uno di là, questo non riesce ad andare dove vuole. Magari sei più forte, va di più quella direzione, ma non è dove voleva, perché lei tira l'altra direzione e tutti e due hanno mal di collo, terribile, dove il gioco taglia il collo. Allora lui dice: il matrimonio, altro che benedizione, è una maledizione, è un peso. Il suo ragionamento è giusto? È giusto o no? Cosa dici, Diego? È giusto il suo ragionamento? Che no, che non è una benedizione, è una maledizione, è un peso tremendo. Come lo vede, come lo vive. Come lo vive? È un peso tremendo. Ma sta vivendo il matrimonio come si vive il matrimonio? Allora, spero che abbiate visto il parallelo fra quello del matrimonio e quello dell'orto. Ok? Sono due storie diverse ma quasi uguali. Entrambi avevano sentito che l'orto e il matrimonio erano cose belle, ma entrambi quando hanno vissuto quelle due esperienze erano tutt'altro che belle, non erano belle. Allora, confrontiamo quello con la vita cristiana. Tutti i credenti di nome trovano la vita cristiana un'esperienza di grande gioia? Nella mia esperienza di centinaia e centinaia di credenti, no, una piccola percentuale solo. Come una piccola percentuale di persone trovano il matrimonio come fonte di grande gioia? Una piccola percentuale, piccola. Questo è un peso di matrimoni. Onestamente, di matrimoni di credenti, una piccola percentuale trovano il matrimonio come grande gioia. E di credenti, una piccola percentuale trovano la vita in Cristo una grande gioia. Perché? Parliamo del perché. Io ho scritto alcuni motivi che vorrei menzionare. Uno, tanti, e questo mi spaventa. Tanti di coloro che dicono di essere credenti non sono veramente salvati. Non sono salvati. Vi leggo tre versetti o tre brani. Matteo 7, conosciamo, 21-23. Gesù parla del giudizio finale. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome schiacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. E la parola che mi colpisce là, avete capito dalla mia voce qual è? Molti, molti. Poi, secondo Corinzi 13, 5 e 6, è scritto alla Chiesa, ai credenti, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ma io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Cioè, Paolo dice, guarda, io sono e io e i miei colleghi siamo veramente in Cristo, ma voi non prendetelo per scontato. Esaminatevi. E poi in 1 Giovanni capitolo 2, versetti 18 a 20, Giovanni ci scrive avvertendoci della Chiesa, Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin d'ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Quindi, molto chiaro lì, non tutti quelli che sono in mezzo a noi sono dei nostri. E escono e così, ah, non erano mai dei nostri. Erano 10 giorni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma non erano mai dei nostri. Quindi, primo motivo per cui una grande parte dei credenti non hanno la gioia della salvezza è perché non sono veramente credenti. Secondo motivo, non è automatico avere la gioia quando sei in Cristo. Domanda molto semplice. Quando Dio comanda qualcosa, è perché non è automatico. Qualcuno può dirmi qual è il brano dove Dio ci comanda di respirare? Qual è il versetto? Qual è il versetto che dice mangiate? Qual è il versetto che dice di mangiare? Qual è il versetto che dice dormite? Non ci sono. Perché non ho bisogno di... Io non posso fare a meno che mangiare, respirare e dormire. Quindi non ci sono comandamenti. Se una cosa è automatico, Dio non ci dà comandamenti. Ci dà comandamenti per quello che possiamo fare o non fare. Dio non ci comanda nulla se è automatico, che lo faremo automaticamente. Se fosse possibile comandare un neonato, che non capisco, ma se fosse, non servirebbe comandare un neonato, cerca il seno e succhia. Non bisogna comandare. Un neonato nasce cercando il seno, succhiando. Non bisogna, dai, dai, su, cioè, su, è naturale. Non serve comandare quello che è naturale. Allora, quando Dio comanda qualcosa, questo è perché nonostante che siamo veramente credenti, possiamo venire in meno in quel campo. Per esempio, la salvezza è per fede. Ma è anche vero che spesso la nostra fede viene in meno, non abbiamo abbastanza fede. E perciò troviamo versetti che ci esortano, ci comandano a credere. Conosciamo tutti Giovanni 14:1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Ma scusami, se la fede è automatico, se fosse automatico per un credente, non servirebbe credete in Dio, credete in me. Ma la fede non è automatico. Troviamo costantemente comandamenti nella Bibbia in varie forme di gioire nel Signore. Allora, ricordate che nella traduzione che usiamo, maggiormente quelli nuovi in italiano, Loro per la parola greco che è gioire dicono rallegratevi, però la parola è gioire, proprio il verbo di gioia, gioire in greco è gioia, caris e carrozza. Ok, quindi conoscete per esempio Filippesi 3:1 e poi 4:4? Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioite nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose. E per voi è una salvaguardia? 4:4? Rallegratevi, gioite, del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi, gioite. Allora, è un comandamento di avere gioia. Perché? Perché non è automatico. Notate una cosa, dice di gioire, rallegrati, gioire, nel Signore, che vuol dire spesso cerchiamo di gioire altrove dal Signore. E quando noi cerchiamo la nostra gioia altrove, non nel Signore, non avremo gioia. Inoltre, se noi abbiamo peccato non confessato, non avremo gioia. Salmo 51, Davide aveva peccato gravemente e non aveva confessato il suo peccato. Per un anno circa, quello di Batseba. Non aveva confessato. Allora lui portava la bella maschera, andava al tempio, tutto quanto, ma non aveva gioia per un anno. E quando lui finalmente confessa il suo peccato, lui vuole di nuovo la gioia che non ha avuto tutto quel tempo. E lui, vi leggo, Salmo 51, 7 a 12, in mezzo alla sua preghiera. Purificami con l'isopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino, nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità, oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo, non rigettarmi dalla tua presenza, non toglimi il tuo santo spirito. Prendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito volenteroso. Davide aveva fatto bella figura, aveva portato la maschera, un anetto, ma non aveva gioia. Era arido dentro. Ha detto: fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Da un anno sto male, anche se voglio fingere. Ma io adesso voglio il perdono perché voglio la gioia della salvezza. Rinnova in me, rendimi la gioia della tua salvezza. Quindi è importante capire, se cerchi la gioia nei posti sbagliati non avrai gioia. Se hai peccato che non hai confessato, non avrai gioia. Attenzione, peccati possono essere, Davide, adulterio, omicidio, atti, ma possono essere non azioni, possono essere di carattere. Sono egoista. È come sono, non è un avvenimento, è come vivo. Vivo lamentandomi, vivo brontolando, vivo in modo egoista, vivo con orgoglio. Non sono azioni specifici come adulterio, ma sono peccati che uno potrebbe ormai neanche riconoscere perché ha quello stile di vita, però non avrà la gioia della salvezza. Se si cerca gioia in qualcosa di fuori di Cristo, non avrai la vera gioia. E tanti credenti non guardano sempre a Cristo e non hanno gioia. Alla luce di questo, in una data chiesa, ogni chiesa che ho mai visto, può essere che tante delle persone di quella chiesa non hanno gioia. Io dovrei dire che io conosco tante chiese. Non posso darti una percentuale, io ho buttato il 10% negli anni, avrò conosciuto dozzine di chiese. È una piccola percentuale dei credenti, che siano veri o no, Dio sa, che hanno la gioia della salvezza. Perché è una piccola percentuale che cercano la gioia in Gesù e confessano i loro peccati. Ma è come l'orto. Quell'uomo si lamenta dell'orto, quell'altro uomo si lamenta del matrimonio, ma il problema è che non vivono la vita di ortolano, non vivono la vita di marito come Dio ha stabilito, sia l'uno che l'altro. E certo, non trovano gioia. Ma voglio dirvi, Gesù Cristo, cosa vuole per noi? Sono buon pastore, sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 15, Gesù ci insegna come dimorare in lui, o okay, che è necessario per portare tanto frutto affinché, vi leggo, conoscete questo, Giovanni 15, 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù ci offre la sua gioia, è una gioia completa. Basta che dimoriamo in Lui per poter tanto frutto. Dimorare in Cristo riguarda vivere confessando il mio peccato e cercare Lui come mio tesoro. Se io vivo così, io avrò gioia. Questa è la cosa bellissima. Un credente può essere giovane nella fede o vecchio nella fede. Può avere tanti doni o pochi, non importa. Può avere tanta intelligenza o poca. Se Lui cerca la gioia in Gesù Cristo, camminando umilmente, avrà gioia. Ho conosciuto credenti di tutti i tipi con gioia, semplici, educati, istruiti, non importa niente, se vivono così hanno gioia. Quindi non valutare se conviene avere un orto, se non curi l'orto. Non scartare il matrimonio perché hai vissuto il matrimonio ed era più peso che altro. Come hai vissuto il matrimonio? E come, con chi hai parlato? Noi conosciamo tante persone, non tutti sono onesti, ma se fossero onesti, tanti direbbero: il matrimonio ha molto più peso che gioia. Tanti lo dicono, ma ci sono quelli che per bella figura non lo dicono palesemente, ma li guardano negli occhi, noti i commenti, ed è vero, ma non vogliono riconoscerlo perché è troppo doloroso. È troppo doloroso. Però non vivono il matrimonio e non trovano la gioia per primo in Cristo. Quindi, prego che ognuno valuterà il suo metro in tutto, ma soprattutto di questo.